Allora, a proposito di amici, ho in linea il regista e tante altre cose, Arnaldo Casali, che saluto. Buongiorno Arnaldo.
Ciao Giorgio, ecco. Ciao.
Bello che io ti presenti come regista, giusto, no?
Certo, ormai sono diventato regista.
Fra l'altro...
Ormai anche sui...
Ti devo fare i complimenti perché l'ultima edizione del festival è andata veramente alla grande,
Sì, ma quello è passato ormai, io ormai non sono più direttore artistico, sono regista.
Fino alla prossima edizione del festival, no?
Sì, temo di sì.
Temo,
io preferirei, nella vita mi piacerebbe molto di più fare il regista che fare il direttore di un festival. Senti, però nella vita bisogna...
Del festival, che arriva, quindi... Qual è stato il momento più emozionante quest'anno? Quest'anno è stato un trionfo, lo voglio dire, ho seguito le notizie, le cose e anche i reportage fotografici. Qual è stato il momento più emozionante per te?
Beh, vabbè, no, per me personalmente ovviamente è stata l'anteprima del film, poi non è stato il momento forse più importante, nel senso che quest'anno è stato così clamoroso il festival che effettivamente abbiamo avuto molti momenti importanti, forse Kasia Smutniak è stato quello più clamoroso anche insomma, per l'impatto che ha avuto anche a livello internazionale, perché si è parlato davvero molto del festival anche all'estero, oltre che in tutta Italia, sui giornali di moda addirittura, perché poi lei ha scelto di cambiare taglio di capelli subito prima di venire a Terni, quindi persino i giornali di moda parlavano del Terni Film Festival in cui Kasia Smutniak aveva sfoggiato il suo nuovo taglio di capelli. Quindi sicuramente quell'evento, che tra l'altro devo dire completamente dovuto a Beata Kolenska, che è la coordinatrice generale del festival, nonché mia moglie, che l'ha pensato, l'ha gestito, l'ha curato completamente, forse è stato quello forse il momento più clamoroso. Però per me, se tu mi chiedi qual è stato il momento più emozionante, io ho pianto tutto il tempo della prima del film, cioè il film è stato un traguardo non solo a livello personale, ma anche dello stesso focus francescano del festival, che è iniziato nel 2006. Abbiamo proiettato tutti i film su San Francesco, perché la prima volta abbiamo proiettato un film che abbiamo prodotto noi. Quindi,
tu non sei nuovo però, non sei nuovo, perché hai scritto un bel libro che io ho con una bella dedica proprio su San Francesco. Ne abbiamo presentato lì alla radio, mi ricordo, emozionante.
Beh, ma proprio per... quello è stato l'inizio di un percorso che spero non sia finito, ma sicuramente si è compiuto con questo film. Nei testi di cui tu parli, io ho attinto proprio per fare questo film. Era un grande sogno quel libro, in realtà voleva essere la sceneggiatura per un film, una serie televisiva, un qualcosa, no? Un testo teatrale. E dopo 15 anni, perché quel libro l'ho scritto nel 2009, dopo 14 anni sono riuscito a trasformare quel sogno in realtà. Quindi è chiaro che per me rappresenta questo film tutta la mia vita, non è un'esperienza, insomma, per me è davvero la cosa più importante che abbia mai fatto.
Allora, questa mattina io ho letto 5 righe che tu hai pubblicato su Facebook. Le leggo. La Stella di Greccio torna a Terni per aprire gli eventi natalizi dell'Istes, organizzati quest'anno in collaborazione con Tempus Vitae, all'interno del programma di Terni in presepe. E allora qual è l'appuntamento da segnalare adesso? Attento che ti investono. Attento che ti investono.
Oggi pomeriggio alle 17:30 al Museo Diocesano, nell'ambito appunto di Terni in presepe, verrà proiettato appunto il film che torna a Terni dove è nato, nel senso è stato prodotto a Terni, è stato presentato appunto, dicevamo, in anteprima al festival, poi ha iniziato il suo tour, quindi è andato a San Gemini, è andato a Greccio, adesso andrà a Rieti, Todi, Assisi, ieri in Vaticano, quindi è anche un ritorno a casa ed è un momento particolarmente importante, sia perché Terni in presepe ovviamente è la manifestazione che da anni è interamente dedicata appunto al presepe, quindi un film sul presepe non poteva mancare, e poi ovviamente quest'anno Terni in presepe con cui noi collaboriamo da molti anni, anche al Cenacolo San Marco ospitiamo i presepi artigianali da molti anni. Quest'anno ovviamente è dedicato proprio al presepe di Greccio, quindi è particolarmente significativo essere lì, e infatti ci saremo con un evento esclusivo, non una semplice proiezione con dibattito come facciamo di solito, ma con un concerto di cui io sono, ecco, sono molto emozionato e molto felice, di Maria Luna Cipolla, che ha composto il tema principale del film, la canzone che accompagna i titoli di testa ed è anche proprio, diciamo, la canzone ufficiale, quella abbinata alle immagini del film. La eseguirà, perché questa canzone è uscita il 4 ottobre in versione, diciamo, radiofonica, e il videoclip è uscito l'8 dicembre, due date significative. Videoclip diretto da Luca Mannaioli, tu parlavi di immagini, insomma tutto ciò che è immagine e listes è Luca Mannaioli, che io ci tengo a salutare e ringraziare, perché è una colonna ormai anche proprio della mia vita personale, non solo dell'Istes, perché nel film ha fatto l'aiuto regista, ha fatto il fotografo di scena, ha fatto il montatore. Domani inaugureremo la mostra fotografica con le foto fatte da Luca sul set. Quindi dicevo, questo videoclip, per la prima volta Maria Luna eseguirà questa canzone dal vivo, oltre a questa canzone Panno d'Ortica che abbiamo scritto insieme, io ho collaborato al testo ovviamente, non alla musica, oltre a Panno d'Ortica e a Laude Arvoglio, che è la canzone che sta nei titoli di coda, che è una lauda medievale che è arrangiata in chiave folk da Emanuele Cordeschi, Maria Luna eseguirà anche le altre canzoni del film, che nel film sono cantate da frate Alessandro Brustenghi,
che è protagonista,
in questo,
no?
Caso,
frate Alessandro,
al suo debutto come attore, è il protagonista del film e canta ovviamente diversi brani. Alessandro oggi non c'è perché c'è un altro impegno in parrocchia, e quindi anche le canzoni che nel film canta Alessandro oggi le canterà Maria Luna insieme a suo padre, Alberto Cipolla, con cui forma da anni il duo Dada Moon, e quindi sarà una cosa esclusiva che viene presentata per la prima volta, un concerto tutto a tema francescano. Anzi, ci sarà anche una piccola digressione su San Valentino, visto che quest'anno il
comune lo volevo domandare, ti volevo domandare se
San Valentino.
Ti volevo domandare se, perché l'altro santo di riferimento che tu hai anche, diciamo, negli scritti eccetera, è San Valentino, ma hai pensato, sì, a fare qualcosa di simile con San Valentino? Un film?
Per pensare ci ho pensato. Beh, sì, è un po' più complicato sotto tutti. Per me è più complicato perché io San Valentino è protagonista di romanzi che io ho scritto, sì, e ovviamente la scrittura del romanzo è molto diversa dalla scrittura cinematografica. Mentre San Francesco, io avevo scritto quello, il libro a cui tu facevi riferimento, era un testo teatrale. Quindi, come dire, io di San Francesco la sceneggiatura ce l'avevo già tutta pronta perché avevo già scritto le battute.
Ma che te ce vuole, dai? Scusa. Di fare, vabbè, una sceneggiatura su San Valentino.
Allora diciamola tutta.
Diciamola tutta.
Diciamola tutta, non mi ci vuole niente, il problema sono i soldi.
Avevo
nel senso che, come dire,
c'avevo questa impressione, però dai, San Valentino,
diciamo che fare,
promuovere San Valentino per Terni, non so, ci sono le fondazioni.
No,
non credo
mi piacerebbe tantissimo, però chiaramente tu immagina fare un film ambientato nel Medioevo, soprattutto ambientato in un gruppo di frati poveri che stanno in un convento, è estremamente economico sotto il profilo proprio delle scenografie e dei costumi. Fare un film ambientato nell'antica Roma è un po' più complicato. Se qualcuno lo volesse, se chi c'ha i soldi lo volesse, si potrebbe fare, ma mi pare che non lo vuole nessuno, ma qui entreremo in una polemica che adesso possiamo anche non tornarci.
Come, la città di San Valentino, la città di San Valentino c'ha un film pronto su San Valentino e non lo vuole fare? Io credo che tu abbia ragione, che ci sia da polemizzare un po', anche se io contro le polemiche. Dai.
Anche perché, appunto, tu mi stai stuzzicando,
so.
Io più vado avanti, cioè, è chiaro che costa di più, ma non è impossibile, perché oggi con gli effetti digitali e anche andando semplicemente a Cinecittà e affittando gli studi per due giorni, cioè, hai tutte le scenografie romane già montate, cioè non è una cosa impossibile, cioè, non è che ci vorrebbero milioni e milioni di euro. Certo, noi sto film l'abbiamo fatto con quattro spicci, per fare un film su San Valentino qualche centinaio di mila euro te ci vuole, ma li trovi se li vuoi trovare,
sì, ma dai, poi sarebbe,
non li vogliono trovare, perché
sarebbe una straordinaria promozione per la città. età, insomma. Adesso io non voglio mettere davvero stuzzicarti, ma io so che trovo terreno favorevole in questo stuzzicarti, perché tu non è che sei una persona...
Guarda,
sei un francescano vero, perché San Francesco non è che stava lì buono buono,
Era uno, tu mi continui a stuzzicare, io se vuoi te la dico tutta allora.
Dimmela, dai.
Non è soltanto non è un discorso solo della città, come dice la roba provinciale. Allora, il mio interesse nei confronti di San Valentino nasce quando mi viene chiesto dal vescovo di Terni di allora di mandare Paglia, mi dice manda tutto il materiale che abbiamo su San Valentino alla Lux Vide, perché vogliono fare una fiction su San Valentino. Vogliono fare una fiction su San Valentino. Mandala. Io lavoravo in Curia, come sai, mi sono messo a raccogliere tutto il materiale che ho mandato e l'ho mandato a Bernabei. Il problema è che questo materiale era il nulla, cioè non c'era una mazza da mandare a qualcuno che volesse fare un film. Allora io ho detto, sai che ti dico? Visto che non ci sta niente, lo faccio io. E da lì mi sono messo a scrivere il primo romanzo, proprio per colmare un vuoto, perché c'è talmente tanto disinteresse nei confronti di San Valentino che finché io non ci ho fatto un romanzo non esisteva nemmeno un cacchio di romanzo su San Valentino a Terni, soltanto atti di convegni, di studi, libricini devozionali, roba del genere. E quindi la Lux Vide sto film non l'ha mai fatto, però per dirti, ce l'avevano chiesto, ce l'aveva la Rai 1 aveva chiesto a Terni di aiutarli a fare un film su San Valentino.
Ecco. L'unica discussione che si fa, pare che l'unico interesse anche della città, voglio dire, anche di noi tutti che siamo comunità ternana, su San Valentino sia solo sul possibile business che possa portare il santo degli innamorati, dell'amore.
Ma
no?
manco quello.
Sì,
manco,
ma a parole, Arnaldo.
A parole. Sono 20 anni che io quello che ho visto fare. Fanno i convegni, cioè spendono decine di migliaia di euro per organizzare dei convegni, per chiamare qualche esperto di marketing che ti spiega come devi usare San Valentino, e poi le idee che ci sono in città non vengono minimamente raccolte, non vengono minimamente valorizzate, capito?
Questo la dice tutta,
ma dai, cioè io ho fatto un romanzo, Simone Angeletti si è inventata la mascotte, ci sta tanta gente che ci lavora seriamente su San Valentino, ma se tu non metti insieme queste risorse e non crei, ma che hai voglia a chiacchierare di business, sono tutte chiacchiere, basta.
Il business era solo chi viene invitato a pagamento a parlare di queste cose. Ha reso un sacco di soldi col tempo, dai. E invece risorse belle, vere, genuine, che organizzano feste come quello che organizzate voi, che fanno film, eccetera, eccetera, penso che non vengano nemmeno sentite, no? Tutto sommato.
No, ma guarda. No, ma cioè io non sono mai stato, adesso non voglio fare il cazzone, poi tu mi stuzzichi, no? Però certo, io credo che su San Valentino qualcosa da dire, forse ce l'ho, no?
Assolutamente.
Io non sono
mai stato,
sono 15 anni che mi occupo attivamente di San Valentino, ho organizzato festival, ho inventato premi, ho scritto 2 romanzi, ho scritto un libro di saggistica, ho fatto di tutto. Io in 15 anni non sono mai stato chiamato da nessuno, se non da una volta dall'assessore, il nuovo assessore alla cultura Michela Bordoni, altrimenti nessuno mai, in nessun tipo di ambiente, né imprenditoriale, né religioso, né politico, mi ha mai chiamato per dirmi: Arnaldo, cosa ne pensi, che cosa potremmo fare? Ecco, devo dire che l'ha fatto Michela Bordoni qualche mese fa, e basta, non mi ha mai chiamato nessuno, chiamano appunto la gente che va a fare i grandi convegni, appunto come dici tu, che poi gli affari li fanno loro spiegandoci quello che dobbiamo fare, io ripeto, non è che sono l'unico che si occupa di San Valentino, però onestamente penso di avere qualcosa da dire. Non sono mai stato chiamato da nessuno, una volta abbiamo fatto una mezza riunione con un pseudo comitato che aveva convocato l'assessore Cecconelli, devo dire che da questo punto di vista gli ultimi 2 assessori alla cultura, gli ultimi 3, perché anche Andrea Giuli mi aveva chiesto dei consigli che poi non ha seguito, però devo dire.
Salutiamo Andrea Giuli.
Però Andrea, Maurizio Cecconelli e Michela Bordoni mi hanno convocato a livello personale, diciamo, per chiedermi dei consigli. Per il resto io non ho mai fatto parte di nessun comitato, di nessuna associazione, di nessuna
consorzio,
che non esistono, credo.
Sono stato contento di averti stuzzicato, però, perché questa è una cosa importante da dire, quella che stai dicendo, insomma, di come il modo di dire che nessuno è profeta in patria, no? In questo caso è veramente...
Io sono stato chiamato a pagare San Valentino a Bolzano, a Bussolengo, a Roma, cioè io di San Valentino sì, nessuno è profeta in patria, perché fuori Terni mi hanno valorizzato molto di più,
ma anche per il film, anche per il film, anche per questo film che presenterete oggi, che ripresenterete oggi, insomma. Penso che sei stato più, diciamo così, sollecitato da ambienti perugini che da ambienti ternani.
Beh, di questo però non mi scoccia, sono contento, nel senso che proprio perché San Francesco non appartiene a Terni, no? Quindi anzi, se il film fosse rimasto a Terni sarebbe stato un brutto segnale. Invece certo. San Valentino, che è proprio ternano, cioè, è grave, non è grave, anzi è bello che il film su San Francesco venga valorizzato fuori Terni, mentre non è bello che tutto quello che faccio su San Valentino venga valorizzato fuori Terni da chi ama San Valentino, perché vuol dire che a Terni San Valentino non lo amano. San Francesco è più amato, è anche un santo, diciamo, più, cioè San Valentino va inventato, dico sempre io, invece San Francesco, grazie a Dio, c'è, lo conoscono tutti, e quindi il lavoro che fai su San Francesco può anche essere visto come superfluo, cioè, mentre
perché
io
fa proprio, come mai proprio a Grecia, proprio una per chiudere, per dare completezza a questa conversazione, no? Di cui ti ringrazio molto, sai che ci tenevo parecchio. Perché Greccio e perché proprio il presepe? Cioè, che operazione ha fatto Francesco? Perché mi pare che Francesco, insomma, ci sapeva fare per quanto riguarda la promozione del suo messaggio, no? Che era poi il messaggio cristiano, insomma.
Mi vuoi mettere in un discorso più teologico, più serio e più impegnativo rispetto alle polemiche su San Valentino. Pensavo che mi chiedessi perché io ho voluto fare un film sul presepe, invece mi chiedi proprio perché San Francesco ha fatto
no, perché
presepe,
le cose
più difficile.
Le cose sono un po' coincidono, perché tu hai fatto il film con spirito francescano, insomma, sicuramente.
Sì, ma poi ho fatto il film sul presepe perché nessuno l'aveva fatto prima, perché come dicevo, comunque non sono competitivo io, quindi non posso mettermi, come San Valentino me ne occupo perché non se ne occupa nessun altro, anche di Francesco mi devo occupare di cose di cui nessuno si occupa, perché sennò non c'hai neanche spazio. Francesco ha fatto il presepe che nessuno aveva fatto mai prima.
Certo.
Francesco fa il presepe per tutta una serie di motivi e con tutta una serie di conseguenze. Sicuramente la sua volontà è quella di sottolineare il fatto che Dio, che è l'Onnipotente, si è fatto uomo, ma si è fatto uomo nella sua debolezza, nella sua fragilità. Sappiamo che, ma per questo dico, questo è un discorso impegnativo a livello teologico, perché se noi pensiamo che secondo la religione cristiana Dio si è fatto uomo e poi gli uomini, per allontanare Dio, hanno ritrasformato in Dio quest'uomo, no? Cioè Gesù Cristo è un uomo a tutti gli effetti, un uomo vero. La tradizione cristiana ha trasformato questo uomo in una sorta di semidio, no?
Certo.
Il concetto di figlio di Dio, che in ebraico c'ha tutto un altro significato, è stato interpretato in chiave pagana, no? Come appunto un semidio. Quindi Gesù non è un vero uomo, Gesù è senza peccato, Gesù non aveva emozioni, Gesù non rideva, Gesù non si incazzava, Gesù stava lì, sapeva già tutto, no? Aveva già predetto la sua morte perché sapeva già tutto, che uno dice, ma se sapeva già tutto perché piagneva quando stava per morire, se tanto sapeva che sarebbe risorto dopo 3 giorni, non c'è senso, no?
Sì,
sai già come va a finire, non te... certo. Allora Cristo è stato totalmente privato della sua umanità dalla tradizione cattolica, no? Perché dà fastidio, no? Lo diceva anche Fabrizio De André, un Dio che si fa uomo dà fastidio perché ti viene a rompere le palle, ti viene a dire scusa, allora tu puoi, se io sono un uomo come te, tu devi fare quello che faccio io, no? Invece se tu sei un Dio, sei inimitabile, quindi io faccio i cazzi miei, continuo a fare tutto quello che voglio perché tanto tu sei irraggiungibile. E questo l'hanno fatto anche con lo stesso Francesco, no?
Sì, che infatti mentre morto, parlavi vedevo proprio delle similitudini in questo ragionamento.
Sì, San Francesco non a caso, se San Francesco è l'uomo, quindi Gesù ha dimostrato che Dio è uomo come noi, e quindi i cattolici l'hanno ricacciato sull'altare, l'hanno messo ben lontano perché almeno non disturba, no? Francesco ha dimostrato che l'uomo normale, che invece Francesco, se permetti, non era Dio, quindi era un uomo come noi e poteva essere così vicino a Cristo, che cosa hanno fatto? L'hanno trasformato nell'alter Christus, usando anche e soprattutto le stimmate, proprio come dire, no, ma Francesco non era un uomo come noi, anche San Francesco era un altro Cristo, quindi lo mettiamo sull'altare e noi ci famo i ragazzi nostri, lui era povero, ma lui era l'alter Christus, noi siamo ricchi. Capito?
Certo, certo.
Quindi in realtà il Natale di Greccio è Gesù che come dice, spicca giù dall'altare Gesù Cristo e lo mette in una mangiatoia, cioè in un posto zozzo, in un posto umile, no?
Certo.
Quindi è il recupero dell'umanità di Cristo, dell'umanità di Dio. Quindi il Natale significa proprio, no? Dio non è altro da noi, non è qualcosa che sta nei cieli. Dio sta qui, sta in mezzo a noi, è un uomo come noi, soffre come noi, sbaglia come noi, viene rimproverato dalla mamma come noi. No?
No, bellissima questa cosa, guarda, io non ti ho voluto nemmeno interrompere neanche un attimo, perché poi con il trasporto del tuo racconto mi fa pensare proprio allo spirito francescano attraverso il quale tu hai cercato di fare questo film, e che tu hai presentato già in molti luoghi, vedo anche in Laterano sei stato.
Sì, proprio ieri di fronte a studenti provenienti da 46 paesi del mondo che sono rimasti tutti entusiasti, adesso mi hanno chiesto che lo vogliono proiettare nei loro paesi, quindi adesso sto film andrà in Sri Lanka, andrà in India, andrà in Etiopia, andrà in Vietnam, ed è incredibile come persone straniere che capiscono anche poco la lingua italiana abbiano capito il film meglio di tutti, perché vedevo proprio che ridevano sempre, cioè ridevano in tutte le battute, molti non le capivano le battute. Gli altri pubblici con cui ho visto che tante volte la gente rimaneva, alcune battute facevano molto ridere, altre non le capivano evidentemente, invece loro le hanno capite tutte, le hanno capito tutte le battute, ridevano sempre, nei momenti giusti ovviamente.
Arnaldo, adesso ti devo salutare purtroppo, io manderò fra poco Panno d'Ortica, che è di sì. Maria Luna Cipolla, la musica, e il testo di lei è tuo, no? Mi dicevi.
Sì.
Purtroppo non ho il tempo di mandare Frate Alessandro, ma lo manderò nei prossimi giorni, preparando un po' le trasmissioni natalizie. Senti, ti abbraccio, ti ringrazio per la tua attività.
Grazie, Giorgio.
Spero per San Valentino che si possa fare qualcosa, e io per questo ti stuzzicavo. Sapevo dove andavo a parare, insomma.
Io la vivo un po' come una partita persa, quella di San Valentino. Dico,
beh, se è una partita persa.
Però non è mai detta l'ultima parola.
Non è mai detto. Non è mai
io
detto.
Io ormai sono abituato, la vita ci riserva sempre delle ottime sorprese. Come questo film, non me lo sarei mai aspettato di poterlo fare, magari riusciremo a fare anche quello su Valentino.
Oggi Valentino, quindi alle 17.30, ripetiamo, Museo Diocesano. No? Ci sei tu con il tuo film e c'è Maria Luna Cipolla con la sua, lei ha proprio il dono.
E poi il giorno di Natale chi vuole passare al Cenacolo troverà delle sorprese, dico solo questo.
Il giorno
dopo
di Natale.
Il giorno di Natale al Cenacolo San Marco.
Sorprese, giorno di Natale, ma tutto il giorno?
No, dopo le 19.
Se no le persone... anelano potevano stare lì magari alle 6 della mattina, non so, ma non ci siete,
dopo le 7 di sera,
Ciao Arnaldo, un abbraccio forte e tanti auguri a te, all'Istes, a Maria Luna, Frate Alessandro e tutti quanti, va bene,
grazie Giovanni,
ciao carissimo.